Quella che state ascoltando è la versione in italiano della puntata di Globo con Mary Trump, autrice e soprattutto nipote di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Faccio immediatamente una piccola nota. Ovviamente la pronuncia corretta del cognome del presidente e di sua nipote è Trump, ma in italiano ormai ci siamo molto abituati a usare Trump ed è quello che faremo in questa versione doppiata. Mary Trump non parla in italiano e quindi appunto abbiamo pubblicato due versioni della stessa puntata, una in inglese, in originale, e questa in italiano, in cui abbiamo fatto una specie di doppiaggio. Ringrazio la mia collega Susanna Baggio per essersi prestata. Se volete ascoltare la versione originale in inglese, la trovate sull'app del Post. Questa, invece, è la versione doppiata. Lo avete sentito? L'ospite di Globo di questa settimana ha lo stesso cognome di Donald Trump. Mary Trump è la figlia di Freddie Trump, il fratello maggiore di Donald, e conosce il presidente da quando era un ragazzo. È una delle persone che conoscono Donald Trump da più tempo di quasi chiunque altro. Conosce la sua storia, è stata alle riunioni della famiglia Trump, l'ha visto diventare un personaggio famoso e infine il presidente degli Stati Uniti. Mary Trump inoltre è una psicologa clinica e quindi non soltanto ha l'esperienza diretta, ma anche gli strumenti per capire che cosa sta succedendo nella sua testa. Tutto questo Mary Trump l'ha raccolto in un libro intitolato Too Much and Never Enough, pubblicato in italiano da UTET con il titolo Sempre troppo e mai abbastanza, in cui ha ripercorso la storia della sua famiglia e ha provato a capire come è successo che Donald Trump è diventato Donald Trump. Per questo, quella di oggi è una puntata speciale, perché non capita tutti i giorni di avere accesso così da vicino alla storia della famiglia Trump. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Mary Trump, benvenuta.
Thank you so much, it's really great.
Grazie mille, è davvero un piacere essere qui.
Prima di tutto, qual è il tuo legame con Donald Trump?
Technically, he's my uncle. He is the younger brother of my dad.
Tecnicamente mio zio, è il fratello minore di mio padre, Freddie Trump, che era il figlio maschio più grande della famiglia Trump. In realtà però non ho più avuto niente a che fare con Donald dal 1999 o 2000. In tutto questo tempo l'ho visto due volte. L'ultima volta è stata nell'aprile del 2017, durante la sua prima amministrazione, proprio alla Casa Bianca. Ma a parte questo non abbiamo alcun rapporto e onestamente a volte sembra che non siamo nemmeno più imparentati, anche se è mio zio e io ho passato parecchio tempo con lui quando ero bambina.
Andiamo subito al punto. Donald Trump è pazzo?
That's not a technical term, but colloquially speaking, yes.
Beh, non è un termine tecnico, ma possiamo dire che sì, è una persona profondamente, profondamente disturbata. Praticamente sotto ogni aspetto e in ogni categoria, fisico, cognitivo, psicologico, emotivo. E penso che quello che vediamo ora sia il risultato del fatto che non sta bene ormai da molto tempo. Sta invecchiando, è sottoposto a enorme stress quasi costantemente ed è una persona molto poco sana nella vita quotidiana, tra mancanza di esercizio fisico e una dieta terribile. Quindi sta peggiorando molto più rapidamente di prima. Sta diventando più evidente, ma non è che sia peggiorato in modi nuovi. È semplicemente peggiore nei modi in cui è sempre stato problematico, per così dire.
Te lo chiedo perché tu sei una psicologa clinica e quindi hai gli strumenti per fare una diagnosi. In effetti, in parte l'hai fatta nel prologo del libro. Puoi dirci qual è la tua opinione professionale?
Sì, tecnicamente
come psicologa clinica non posso diagnosticare Donald per un paio di ragioni abbastanza ovvie. prima di tutto non è mai stato mio paziente. In secondo luogo, diagnosticare qualcuno è un processo. Non basta osservare il comportamento e spuntare una lista. Bisogna sottoporre il paziente a una serie di test psicologici, raccogliere e analizzare i dati e poi arrivare alle conclusioni. Quindi non ho mai detto è malato di questo o è malato di quello, perché non sarebbe corretto. Tuttavia, quello che posso dire con relativa sicurezza, e penso che i fatti lo confermino, è che Donald ha da decenni gravi disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, probabilmente con una significativa comorbilità, ovvero una coesistenza di più problemi contemporaneamente. Molti di questi derivano dalla sua formazione e dalla sua storia personale, di cui parlo ampiamente nel mio libro. Quello che vediamo oggi è il risultato di questi disturbi mai affrontati, a cui si aggiungono, negli ultimi 4, se non più anni, il deterioramento fisico e il declino cognitivo. Tutto questo crea una tempesta perfetta in cui una persona che non è mai stata adatta ad essere presidente degli Stati Uniti sta diventando sempre di più inadatta, instabile e pericolosa.
Unhinged and dangerous.
Nel libro Too Much and Never Enough, sempre troppo e mai abbastanza in italiano, sostieni che molto di ciò che Donald Trump è oggi deriva dalla sua storia familiare, dalla tua storia familiare. Puoi parlarci di Fred Trump, suo padre e tuo nonno?
Donald and the rest of his siblings, including my dad.
Donald e i suoi fratelli, incluso mio padre, sono cresciuti in un ambiente problematico. Il loro padre, Fred, mio nonno, era un sociopatico. Non aveva una vera vita emotiva interiore. Era molto crudele, godeva nell'umiliare le persone ed era una figura autoritaria e patriarcale con la mania del controllo. Questo sarebbe un enorme problema per qualsiasi bambino. Ma in questa famiglia lo fu in particolare nel caso di mio padre. Era il figlio maschio più grande, quello con lo stesso nome del padre, quello destinato a ereditare l'impero familiare. Ma per ragioni molto complicate, mio nonno considerava mio padre un incapace. E poi c'erano problemi anche per Donald, quello che veniva dopo nella linea di successione. Quindi entrambi, sia mio padre sia Donald, hanno sofferto immensamente, perché mio nonno dava a uno eccessiva attenzione e all'altro quasi nessuna. Mi spiego meglio. Mio padre, essendo il primogenito, era trattato in modo diverso da mio nonno, che aveva enormi aspettative verso di lui. Gli era imposta una disciplina che non era richiesta agli altri figli. Donald, d'altra parte, di 8 anni più giovane, veniva praticamente ignorato. Ora, questo non sarebbe stato un problema se non fosse che mia nonna si ammalò gravemente quando Donald aveva 2 anni e mezzo. Questa malattia la portò a non poter stare vicino a Donald, né fisicamente né emotivamente. E nessuno prese il suo posto, perché mio nonno non era interessato ai suoi figli, se non per la loro utilità nel suo lavoro. Un bambino di 2 anni e mezzo non lo era. Quindi Donald, a differenza di mio padre, che crebbe al centro dell'attenzione di mio nonno, perché mio nonno stava cercando di crescere l'uomo che avrebbe guidato l'impero Trump, Donald soffrì per l'assenza. Non fu mai confortato, abbracciato, amato nel modo che serve a un bambino, soprattutto in quella fase cruciale dello sviluppo.
Puoi raccontarci un episodio che ci aiuti a capire che tipo di persona era Fred Trump?
I think the best way...
Penso che il modo migliore per far capire che uomo tremendo, meschino e crudele fosse, sia raccontare cosa accadde a mio padre verso la fine della sua vita. Quando mio padre aveva 39 anni, gli fecero un intervento chirurgico a cuore aperto. Al tempo viveva in Florida e stava cercando di rimettersi in sesto dopo anni di alcolismo. Non era più un pilota di aerei, non lavorava più per mio nonno. Anche se sperava di tornare a essere un pilota. Quindi andò in Florida per cercare di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Però si ammalò gravemente. Dovette tornare da New York, trasferirsi a casa dei miei nonni, farsi operare al cuore e per questo dovette smettere di bere e di fumare, perché fumava un paio di pacchetti al giorno. E io a quel tempo non lo sapevo, all'epoca avevo circa 14 anni, ma mio padre scrisse una lettera alle autorità statunitensi per cercare di riavere la sua licenza di volo o farsela rinnovare e quindi aveva la vera ambizione di tornare a essere un pilota. Mentre accadeva questo e mio padre era in convalescenza dopo il suo intervento, mio nonno invece lo assunse di nuovo nell'azienda di famiglia. E ripeto, in quanto primogenito, mio padre era destinato a diventare il capo della compagnia, che al tempo valeva centinaia di milioni di dollari. Mio nonno possedeva più di 40 edifici residenziali a Brooklyn e nel Queens. Era un enorme impero immobiliare, ma invece di assumerlo per lavorare in ufficio e farlo suo vice, mio nonno mise mio padre nella squadra della manutenzione. Quindi ogni giorno andava al lavoro per aggiustare bagni, pitturare, fare giardinaggio. Fu quel tipo di umiliazione che, secondo me, rese quasi impossibile a mio padre riprendersi da tutti i suoi traumi. Poco dopo ricominciò a bere e morì a 42 anni senza mai recuperare la licenza di pilota.
Com'è successo che Donald Trump è diventato il capo dell'azienda di famiglia, la Trump Organization?
Per molto tempo è stato un mistero anche per me, ma penso che alla fine la risposta sia semplice. Il motivo per cui mi risultava difficile capirlo è perché è assolutamente chiaro ai miei occhi che Donald è un incompetente. Ha mostrato di essere un imprenditore tremendo. Ha fallito così tante volte. E mio nonno invece era un tipo brillante, era bravo in quello che faceva. Per questo non ho mai capito perché mio nonno scelse Donald. E poi finalmente l'ho capito. Donald era molto utile a mio nonno. Perché a differenza sua, era bravissimo davanti alle telecamere. Sapeva manipolare i media e apparire più di successo di quanto fosse. Era molto pomposo e sfrontato. E nel momento in cui vivevamo, la fine degli anni Ottanta, questo funzionava. Attirava attenzione, faceva vendere i giornali e permise mio nonno di entrare nel mercato immobiliare di Manhattan, cosa che voleva fare da sempre, ma che non era mai riuscito a fare perché non aveva la personalità giusta. Donald, invece, era in grado di farlo succedere. Pensavo, come può mio nonno pensare che Donald sia effettivamente bravo nel fare qualcosa, quando evidentemente non lo è? Ma poi ho realizzato che era quello che mio nonno stava cercando. Qualcuno che fosse il volto di Trump Management, che poi divenne la Trump Organization, così che mio nonno potesse realizzare le sue massime ambizioni.
Quali sono i valori che Fred Trump ha trasmesso ai suoi figli, soprattutto a Donald?
Per i figli maschi, soprattutto mio padre Donald, mio nonno insisteva che dovessero essere dei killer. Voleva che i suoi figli fossero tosti. Non so davvero perché, visto che stiamo parlando di gestire un'azienda immobiliare a Brooklyn e nel Queens. Non c'era motivo per cui dovessero essere feroci come attitudine alla vita. Mio padre non era così. Era sensibile e gentile. Ed era anche brillante, cosa che gli avrebbe permesso di guidare l'azienda se gli fosse stata data la possibilità. Donald invece fece colpo su mio nonno perché capì il messaggio. Aveva 8 anni in meno di mio padre, vide cosa gli accadde quando non riuscì a soddisfare le aspettative che mio nonno aveva proiettato su di lui. Donald lo capì. Devo essere un killer, devo essere il migliore, il più forte, devo convincere gli altri che lo sono. Devo avere sempre ragione su tutto. E abbiamo visto dove ci ha portato. L'altra lezione della mia famiglia, e penso l'abbiamo capita tutti, è una lezione devastante, perché ha davvero cambiato il modo in cui queste persone affrontano la vita. I soldi sono la cosa più importante. Non è solo che sono più importanti del resto, ma sostituiscono tutto il resto. E quindi il tuo valore economico per la famiglia Trump equivale al tuo valore come essere umano.
Come ha fatto Donald Trump a ottenere la sua fortuna?
Dipende da quale periodo consideriamo. Oggi lo fa truffando gli americani e sfruttando il potere da presidente, facendo favori ai nostri avversari stranieri. Questo sembra essere il suo modello di business al momento. In passato però non ha mai davvero costruito una fortuna sua. È sempre stata quella di mio nonno. Donald non ha mai fatto soldi da solo, senza mio nonno. Ha fatto 6 fallimenti e mio nonno lo ha sempre salvato. Finché mio nonno è stato vivo, ha ricevuto l'equivalente di 416 milioni di dollari tra regali e prestiti mai restituiti e ha comunque fatto bancarotta per 6 volte. Quando morì mio nonno, ereditò circa altri 175 milioni e li perse rapidamente. L'unico motivo per cui oggi ne stiamo parlando è perché Mark Burnett della rete NBC lo riabilitò completamente e creò dal nulla il falso mito di un grande uomo d'affari e lo rese il volto del programma The Apprentice. Ora, non so se hai mai visto The Apprentice, io no, ma da quello che ho capito ha convinto milioni di americani che Donald fosse un grande uomo d'affari, che fosse un duro, che era diventato ricchissimo e che si era fatto da solo. Ma niente di tutto questo è vero.
Ho trovato interessante leggere nel tuo libro che c'è stato un tempo in cui Donald aveva ancora in sé una certa gentilezza, quasi dell'empatia. Ce ne puoi parlare? E soprattutto, quando l'ha persa?
I think the same is true of my Aunt Marianne. Both of them had this...
Penso che lo stesso valga anche per mia zia Marianne. Entrambi avevano questa piccola scintilla, questa inclinazione alla gentilezza. Ma visto che questo non era assolutamente considerato una qualità da mio nonno, anzi, era una cosa negativa, non sapevano come esprimerla. Inoltre, videro cos'era successo a mio padre. In effetti, le uniche due cose che si dicevano in famiglia su mio padre, fatta eccezione per mio nonno, che dopo la morte di mio padre non lo nominò mai più, dicevano appunto che era bello e che era gentile. Ma dicevano gentile come se fosse un insulto, qualcosa che riguarda le persone deboli. E quindi Donald, in quelle rare occasioni in cui aveva l'impulso di fare qualcosa di gentile, non sapeva come fare. E penso che sia come un riflesso muscolare che perdi con il tempo. Perché le persone attorno a lui che continuavano a trovarlo utile, come in precedenza aveva fatto mio nonno, gli hanno fatto capire chiaramente che era utile proprio per le cose brutte che faceva. Valorizzavano la sua durezza, la sua disonestà, la sua volontà di annientare gli avversari, soprattutto quelli più deboli di lui. Così quella scintilla è stata soffocata e alla fine si è spenta. E visto anche il modo in cui sta peggiorando psicologicamente ed emotivamente, non c'è nessuna possibilità per lui di tornare a quelle qualità che rendono gli esseri umani brave persone. Ormai quella scintilla non gli serve più.
Non pensi che spiegare che cosa è oggi Donald Trump usando la sua storia familiare possa sembrare troppo indulgente?
Yeah, that's a really good question. And when I was writing the book, I struggled with.
Una domanda interessante. Mentre stavo scrivendo il libro, ho dovuto farci i conti, perché Donald Trump non merita nessuna simpatia, nessuna. È un essere umano spregevole che ha provocato indicibili sofferenze in tutto il mondo e sta peggiorando giorno dopo giorno. Quindi cercherò di essere chiara. C'è una netta differenza tra provare dell'empatia per il bambino che è stato e l'adulto che è ora. Perché, diciamocelo, ciascuno dei cinque figli dei miei nonni è, in un modo o nell'altro, un essere umano distrutto. Hanno avuto un'infanzia davvero complicata, soprattutto mio padre Donald. È stata una tragedia. Però il punto è, conosco un sacco di persone che hanno avuto un'infanzia molto peggiore di Donald Trump e che sono comunque diventate persone gentili, empatiche, generose, produttive, che fanno del bene nel mondo. Lui no. Lui non merita nessuna comprensione. Ma penso che sia importante discutere della sua storia psicologica e della storia psicologica della sua famiglia per far capire alle persone come è diventato quello che è. E, ancora più cruciale a questo punto, che andrà solo in peggio. Non possiamo illuderci che ci sia la minima possibilità che si ravveda, che rinsavisca e che cominci a fare cose buone. Questo non accadrà mai e dobbiamo essere preparati al fatto che continuerà a peggiorare e nel frattempo continuerà a mettere il mondo in pericolo.
Continue to put the world in harm's way.
Cosa hai pensato quando è diventato presidente per la prima volta?
I think it was November 8th was the election of 2016.
Mi sembra che le elezioni del 2016 siano state l'8 novembre. Anche se mi sembra di ricordare che i risultati non si siano saputi fino alle prime ore del mattino del 9 novembre. È stata una delle notti peggiori della mia vita. Ero devastata. Perché sapevo? Voglio dire, ero devastata per molte ragioni. A livello personale, perché sapevo che persona orribile fosse. E mi sembrava così ingiusto che un uomo depravato, incompetente, crudele, indegno, ottenesse tanto potere da 62 milioni di persone. Ma peggio ancora, sapevo quanto la situazione sarebbe potuta precipitare. Sapevo che avrebbe commesso orrori indicibili. Ma quello che non sapevo era che il Partito Repubblicano gli sarebbe andato dietro.
Fino a che punto sei riuscita a prevedere che cosa sarebbe successo? Voglio dire, le guerre, l'indebolimento della democrazia americana. A cosa pensavi esattamente?
I don't like saying this for many reasons, but unfortunately,
non mi piace dirlo per diverse ragioni, ma purtroppo più o meno tutto quello che temevo è successo. Non nello specifico, ovviamente anni fa non avevo previsto che avrebbe minacciato di distruggere la civiltà iraniana. Ma nel periodo che ha preceduto le elezioni del 2020, ho detto due cose che oggi si riflettono nel momento in cui stiamo vivendo attualmente. La prima, se Donald penserà di stare affondando, ci trascinerà tutti con sé. La seconda, che se Donald fosse tornato alla presidenza, sarebbe stata la fine dell'esperimento americano. E penso che siamo sul punto di vedere entrambe queste cose realizzarsi, purtroppo.
Being born out, unfortunately.
Hai altre previsioni per cui dovremmo prepararci?
I don't think that his threats to the safety of...
Non penso che la sua minaccia alla sicurezza del mondo si fermerà solo perché alla fine non ha annientato la civiltà iraniana. Penso che dobbiamo abituarci all'idea che andrà sempre peggio. Il Partito Repubblicano, i repubblicani al potere, continueranno a non fare niente per fermarlo, ma lui continuerà a minacciare la NATO. Potrebbe persino uscire dalla NATO, perché ricordate, Donald può dire tutto quello che vuole, tipo che lui ha vinto in questa guerra contro l'Iran, anche se sappiamo che questo è stato un fallimento completo, totale. È un disastro interamente causato da lui. È profondamente umiliato in questo momento e avrà bisogno di sfogarsi in qualche modo per guarire le sue ferite narcisistiche. Quindi ne vedremo delle altre. Ovviamente il declino cognitivo continuerà, perché lui sta invecchiando. E anche il suo controllo degli impulsi si deteriorerà. E penso che in questo paese dobbiamo essere molto vigili riguardo alla possibilità che crei qualche circostanza in cui alle elezioni di metà mandato, che saranno a novembre, che sono oltremodo importanti per il futuro del paese e del pianeta, ci saranno tentativi di brogli, perché sa che lui e il suo partito stanno perdendo in questo momento. Quindi sì, è grave ed è molto spaventoso, ma non credo che ci facciamo alcun favore fingendo che andrà tutto bene.
That everything's going to be just fine.
E qual è stata la reazione del resto della famiglia quando è stato eletto presidente?
My Aunt Marianne in private was horrified.
Mia zia Marianne in privato era inorridita, ma pubblicamente lo sosteneva. Voglio dire, lei era l'unica persona che avrebbe potuto fare la differenza prima delle elezioni se avesse parlato apertamente, ma era incapace di quel tipo di gesto. Mio zio Rob e Donald non si sono mai piaciuti, per niente. Ma Rob è diventato uno spettatore imbambolato di Fox News e ha iniziato ad adulare Donald. Chiamava sempre signor presidente. Era così umiliante, imbarazzante.
Wow, ed è suo fratello?
È suo fratello. Era semplicemente scioccante. Quindi, insomma, questo è quanto. Io, ovviamente, i figli di Donald si sono allineati perché è così che fanno i loro soldi. Quindi nessuno era disposto a farsi avanti e a parlare apertamente, perché ciascuno di loro ha i propri scheletri nell'armadio, se capite cosa intendo.
Il tuo libro è stato pubblicato negli Stati Uniti nel 2020 e in Italia quest'anno. Hai mai pensato di parlare prima di scrivere il libro? E che cosa ti ha trattenuto?
Sì, l'ho fatto. Mi sembra fosse nell'estate del 2015. No, deve essere stata l'estate del 2016. Stavo diventando sempre più preoccupata che lui avesse la possibilità di entrare alla Casa Bianca e questo mi terrorizzava. Aveva ottenuto la nomination repubblicana, il che significava che aveva una probabilità maggiore dello zero di entrare in carica. Il problema era questo. Non avevo prove. Tutto ciò che potevo fare era raccontare la mia storia. Non c'era nessuno a cui potessi dire ha fatto questo, ha fatto quello. Tenete presente che durante quell'anno lui ha preso in giro un giornalista disabile, ha attaccato un eroe di guerra. Era uscita la registrazione di Access Hollywood e l'ha fatta franca con tutto. Quindi ci ho pensato molto a lungo e seriamente. E poi ho capito che se avessi parlato sarei stata rappresentata come una nipote scontenta che era stata diseredata e che stava solo cercando i suoi 15 minuti di fama. E sarebbe stata la mia parola contro la sua e non sarebbe successo nulla. Pensato che sarebbe andata così. Non mi è mai venuto in mente che avrei avuto un'altra opportunità. Ma ho anche capito che non avrebbe fatto alcuna differenza. Quindi per fortuna non ho fatto nulla nel 2016, perché poi il New York Times mi ha contattata, perché stavano lavorando a questa enorme indagine sulle finanze della mia famiglia. Allora ho capito. Aspetta un attimo. In realtà ho delle prove di qualcosa. Dopo la morte di mio nonno, ho scoperto di essere stata completamente diseredata e ho fatto causa alla sua azienda, perché non mi sembrava molto giusto essere stata diseredata. E durante le indagini ho avuto accesso a 40.000 pagine di documenti finanziari di mio nonno e dell'azienda di mio nonno, ed era tutto lì. Tutti quei documenti erano ancora conservati nell'ufficio del mio ex avvocato. Quindi il New York Times mi ha fatto ricordare: beh, in realtà hai qualcosa che potrebbe essere una prova di illeciti. Quindi ho ottenuto accesso a quei documenti, li ho consegnati al New York Times e hanno pubblicato un pezzo investigativo devastante di 40.000 parole sul New York Times il 2 ottobre del 2018. Quello avrebbe dovuto distruggerlo, ma ovviamente non è venuto fuori nulla. E poi ho capito, mentre ci avvicinavamo alle elezioni, che poteva tornare al potere. Lui era in carica e non importava quanto le cose andassero male, aveva comunque tantissimo sostegno. Ed è allora che ho capito che avevo del materiale e finalmente avevo delle prove. Ed è allora che ho deciso di scrivere il libro. E penso che il tempismo sia stato piuttosto buono. È uscito infatti a luglio del 2020.
Quindi pensi che il tuo lavoro stia facendo qualche differenza?
I hope so.
Spero di sì. Voglio dire, sarebbe davvero deprimente se non facesse alcuna differenza. Ma voglio dire, penso che molti di noi stiano facendo questa stessa cosa ed è importante per chiunque abbia una voce e una piattaforma continuare a parlare apertamente. Perché è molto difficile far passare le informazioni, soprattutto quando Donald e il Partito Repubblicano controllano tutto. Quindi sento un obbligo a continuare a farlo, nella speranza che, sì, faccia la differenza. E in più, ho una prospettiva originale. Sono una psicologa clinica e sono sua nipote. Sono cresciuta in questa famiglia e ho certe intuizioni che non penso che altre persone abbiano. E penso che attualmente io sia una delle 5 persone che lo conoscono da più tempo di chiunque altro, a parte sua sorella e un paio di altre persone. Quindi sarebbe irresponsabile smettere di parlare apertamente, soprattutto considerando il fatto che sta peggiorando ogni giorno e la minaccia che rappresenta aumenta man mano che questo accade.
Abbiamo già parlato della guerra contro l'Iran, ma negli ultimi mesi il mondo è diventato sempre più pazzo e pericoloso a causa proprio delle azioni di Donald Trump. Dall'inizio dell'anno ha invaso il Venezuela, ha minacciato la Groenlandia, ha indebolito le alleanze tradizionali dell'America, è entrato in guerra con l'Iran. Secondo te, che cosa lo sta guidando in questo momento? Quali sono le sue motivazioni? Perché sta iniziando così tante guerre?
One reason is because he can.
Una ragione è perché può. Una delle cose più frustranti degli ultimi anni è stato il modo in cui le persone si arrendono sempre davanti a lui. Lo abbiamo visto con i media, lo abbiamo visto con le istituzioni accademiche, lo abbiamo visto con gli studi legali di alto livello negli Stati Uniti e lo abbiamo visto con i nostri alleati. Il fatto che l'abbia fatta franca con quello che ha fatto in Venezuela, il fatto che non abbia subito vere conseguenze per aver minacciato di invadere un alleato della NATO, il fatto che abbia trasformato l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement, in un'agenzia fascista che sta uccidendo americani e immigrati e lavoratori senza documenti, senza alcuna responsabilità. Tutto questo non fa altro che incoraggiarlo e rafforzarlo ulteriormente. Quindi, da una parte è perché uno dei modus operandi di Donald è spingere i limiti per vedere fin dove può arrivare. E se la fa franca, cercherà di farla franca ancora di più. E ci sono troppe persone complici in questo progetto e vediamo dove ci ha portato. L'altra cosa è molto più basilare e fondamentale, per ciò che è. Gran parte dell'energia di Donald durante la sua vita è stata dedicata a proteggersi dalla consapevolezza che non è nulla di ciò che afferma di essere. Molti altri hanno creduto al mito creato da mio nonno, che fosse un brillante, abile uomo d'affari, quando in realtà non lo è. E lui, a un livello molto profondo, lo sa. Sa di essere sopraffatto in Iran. Sa di non capire niente di politica estera o di diplomazia o di strategia militare o di come governare o come gestire un'impresa. quindi più le cose peggiorano per lui, più diventa disperato nel proteggere se stesso e il resto del mondo dalla consapevolezza che è un perdente patetico, che in realtà è solo un bambino spaventato. Il problema è che in qualche modo capisce che non ci sta riuscendo, e più fallisce più diventa mitomane, e più sente il bisogno di fare qualcosa per distrarre se stesso e noi tutti da queste verità essenziali. Quindi penso che sia davvero così semplice, per questo spaventoso.
Hai detto che Donald Trump non è nulla di ciò che pretende di essere, ma non pensi che ci sia anche un metodo nella sua follia, che dietro le apparenze di un vecchio pazzo, di un patetico perdente, come lo hai definito, ci sia una sorta di, se non di pensiero strategico, almeno un istinto di pancia, una sorta di, appunto, istinto che gli permette, per esempio, di connettersi con la sua base politica e creare un movimento politico attorno a sé?
He's not without talents.
Sì, voglio dire, non è privo di talenti. Non sono talenti che io apprezzo, ovviamente, ma esatto, come ho detto prima, è abile con i media. È molto bravo a manipolare le persone più deboli di lui. E anche se è qualcosa che controlla davvero, non si può negare che sia un uomo con carisma. È un tipo di carisma che non ha mai funzionato con me, ma che certamente attrae decine, se non centinaia di milioni di persone nel mondo. E possiamo pensare che sia folle, che non abbia nessuna logica. Ma è vero, e lui sa come manipolare quel potere. Il problema è che nulla di tutto ciò è per scopi strategici, se non proteggere se stesso e arricchirsi. Quindi non c'è alcun motivo più ampio qui. Si tratta solo di vedere fin dove può spingersi. Il problema è che ci sono così tante persone che lo rendono possibile, che fino a oggi l'ha fatta franca con tutto, che penso che se sopravviveremo a tutto questo verrà considerato una delle più grandi tragedie della storia americana. Il fatto che quest'uomo, che era così evidentemente corrotto e criminale, inadatto, non sia mai stato messo davanti alle sue responsabilità quando sarebbe stato importante farlo.
Come concili personalmente l'immagine di tuo zio Donald con il fatto che in questo momento è il presidente degli Stati Uniti? E sono abbastanza sicuro che sarà ricordato come uno dei presidenti più rilevanti del XXI secolo, non per il suo buon lavoro, ma comunque rimarrà una figura storica. Come concili, come tieni insieme tutto questo?
Beh, voglio dire, sarà una figura storica a causa dei disastri, della natura catastrofica della sua leadership. Come concilio il fatto che sia stato presidente due volte? Beh, l'America è una cultura molto razzista e misogina, quindi ogni uomo bianco benestante ha un vantaggio intrinseco. Inoltre, su di lui è stato creato un mito che si è infiltrato nella cultura americana. Ha fallito in modo più plateale di qualsiasi altra persona nella storia perché, di nuovo, uomini più intelligenti e potenti di lui lo hanno trovato utile per i loro scopi. Ed è per questo che penso che a un certo punto le persone debbano iniziare a pensare molto di più alle persone intorno a lui che hanno alimentato tutto questo, più ancora che a lui. Donald è il sintomo di un problema, voglio dire. È un problema anche di per sé, sicuramente. Ma è anche un sintomo di un problema più grande. Cioè che abbiamo un sistema che continua a elevare uomini come lui a scapito del paese o della democrazia e della salute del pianeta. Voglio dire, a questo punto è un suicidio totale. Quindi dobbiamo, se mai ne avremo l'opportunità, assicurarci che tutti coloro che hanno avuto un ruolo in tutto questo vengano ritenuti responsabili, perché se non siamo disposti a farlo, non penso che si possa tornare indietro.
Parli di persone che lo hanno usato come se fosse una specie di burattino mosso da burattinai. E sono anche d'accordo, ma al tempo stesso, da suo padre a Roy Cohn, il celebre e controverso avvocato degli anni 70-80, Donald Trump è sopravvissuto a ogni singolo burattinaio. E adesso è al vertice, è il presidente, quindi com'è possibile?
It's depressing.
È deprimente. È come è successo. Penso perché non c'è mai stato un momento in cui non ci fosse qualcuno disposto a intervenire. Quindi sì, da mio nonno a Roy Cohn, ai media di New York, che negli anni 70 e 80 hanno continuato a creare questo mito di genio imprenditoriale, che non è mai stato. Cioè, probabilmente è stato in prima pagina del New York Post ogni giorno per un decennio. Era un martellamento costante per convincere le persone che fosse qualcuno di importante, anche se, di nuovo, non aveva un proprio capitale. Tutto, ogni centesimo che usava per vivere con il suo stile di vita lussuoso, inizialmente apparteneva a mio nonno. E poi le banche sono intervenute ripetutamente per salvarlo da se stesso, perché continuava a fallire. E poi le banche hanno preso la decisione calcolata che, per recuperare qualcosa da questi fallimenti, doveva continuare a vivere uno stile di vita lussuoso, in modo che il marchio Trump non venisse danneggiato. E per farlo gli hanno concesso un assegno mensile di $450,000, così poteva continuare a vivere nel suo triplex nella Trump Tower, avere il suo jet privato, il suo elicottero e Mar-a-Lago. E poi ancora arriva Mark Burnett, e poi il Partito Repubblicano, e poi la Corte Suprema. Quindi perché? C'è sempre una ragione. È diversa per ogni persona o entità. Se prendiamo il Partito Repubblicano, è perché sanno che non c'è letteralmente nessuno in quel partito che possa sostituirlo, che abbia il legame con la base che Donald ha. È tutto lì. Sta ancora soddisfacendo un bisogno. Devono rimanere al potere. Inoltre, naturalmente, lui permette a loro di fare tutto. Li lascia fare qualsiasi cosa vogliano, e questo li attrae perché i repubblicani in America non sono più un partito pro-democrazia, sono un partito di fascisti corrotti.
Perché siamo, intendo noi come collettività, come società, in America, ma un po' in tutto il mondo, così ossessionati da lui? Abbiamo passato gli ultimi 10 anni a ossessionarci su ciò che dice, ciò che twitta, sul suo comportamento, le sue parole, le sue cravatte, il modo in cui balla, i suoi cappelli e così via. Da un lato è giustificabile, è l'uomo più potente del mondo, dobbiamo prestare attenzione a quello che fa. Ma al tempo stesso penso che ci sia molto di più, no?
Yeah, I think for some people it's sort of like rubbernecking.
Sì, penso che per alcune persone sia una sorta di curiosità morbosa, come quando vedi un terribile incidente d'auto ed è molto difficile distogliere lo sguardo. E poi c'è l'inspiegabile. C'è in realtà un numero sorprendente di persone che lo trovano interessante e sono attratte dal suo potere e dal suo carisma. E questo non riesco a spiegarlo. Non ci riesco perché io lo trovo repellente a ogni livello. Ancora una volta, penso che questo sia anche qualcosa di costruito in decenni, sai? Non l'ho mai davvero capito e ho cercato di starmene lontana per molto tempo. Ma poi, come hai detto, è diventata la persona più potente del pianeta. Quindi non possiamo distogliere lo sguardo. Ed è una sfortuna, perché per quanto sia necessario prestare attenzione a ciò che fa, perché c'è molto in gioco, questo soddisfa anche il suo bisogno di essere al centro dell'attenzione. Guarda quanta attenzione ha ricevuto dopo aver minacciato un genocidio in Iran. Sembrava un reality show distopico in cui il mondo intero aspetta di vedere cosa farà Donald Trump. È grottesco. E penso che in qualche modo proprio questa assurdità sia parte di ciò che tiene le persone incollate a quello che sta succedendo. Ma penso che serviranno generazioni di analisi da parte di psicologi, psichiatri, neurologi, sociologi per arrivare alla radice di ciò che è successo, perché chiaramente non abbiamo imparato le lezioni della Seconda Guerra Mondiale. E poi abbiamo aggiunto questo elemento di assurdo e osceno che, ancora una volta, sembra attrarre moltissime persone.
Again, seems to be attractive to a lot of people.
Pensi che sia effettivamente utile analizzare la sua personalità, il suo profilo psicologico, il suo stato mentale? Pensi che valga la pena farlo, che sia utile farlo, o rischia di essere un'altra distrazione? Perché a volte mi sembra che dovremmo concentrarci solo sulle sue azioni, su ciò che fa, non sulle sue parole o su ciò che pensa o su cosa noi pensiamo che lui pensi e così via.
I agree with that to a point. I think the ways in which it's useful is...
Voglio dire, sono d'accordo fino a un certo punto. Penso che rimanga una cosa utile per le persone che non lo conoscono, che sono state portate a credere dai nostri media, che ci hanno profondamente ingannati, normalizzandolo per decenni, facendoci credere che sia una persona perfettamente normale. In realtà è una persona con gravi disturbi psicologici. Ci sono ragioni per ciò che fa, e se tutti le capissero, forse non sarebbero così disposte ad accettarlo. Quindi penso che sia utile in questo senso. Ma in termini di diagnosi specifica non importa più. È uno psicopatico? È un narcisista maligno? Che importa? Si comporta come se lo fosse. Guarda cosa sta facendo al mondo. Quindi, che lo sia o no, che ottenga 36 punti nel test di psicopatia o che soddisfi ogni singolo sintomo del disturbo narcisistico di personalità, è irrilevante perché agisce come qualcuno che è fuori controllo e profondamente disturbato dal punto di vista psichiatrico. Perché lo è? Sono le sue azioni, come dici tu, a essere più importanti. Ma penso che capire da dove viene, perché sta succedendo, sia sempre importante, soprattutto per quelle persone che finora hanno sentito solo menzogne su chi sia. Se guardi Fox News, pensi che Donald sia una persona brillante, totalmente normale, equilibrata, e non è nessuna di queste cose.
Conosciamo già i molti fallimenti del giornalismo nella copertura di Donald Trump nel corso dei decenni, specialmente nell'ultimo decennio. Ma in quanto persona che lo conosce bene, come pensi che i giornali dovrebbero trattare Donald Trump?
Honestly, that would be helpful.
A dire il vero, mi piacerebbe saperlo.
Insomma, dimmi come fare il mio lavoro.
I'm sure you're doing your job. It's American journalism I worry about.
Sono sicura che voi stiate facendo bene il vostro lavoro. È il giornalismo americano che mi preoccupa, onestamente. Ne ho già accennato prima. I modi in cui lo hanno normalizzato sono incredibilmente dannosi. Per esempio, c'è una cosa chiamata sane washing. Donald fa un discorso e quello che dice non ha alcun senso. Va fuori tema in modo bizzarro, dimentica ciò che sta dicendo, si esprime male ed è un caos completamente incomprensibile. Nei resoconti giornalistici, però, selezionano le sue parole e il modo in cui lo citano fa sembrare che avesse senso, quando non era così. Questo è fuorviante e disonesto, perché non dai alle persone un quadro accurato di ciò che ha fatto e detto e di come lo ha detto. Voglio dire, spesso penso che fare il traduttore in questo contesto sia un lavoro usurante. Non riesco nemmeno a immaginare di dover tradurre in tempo reale la sua follia. Poi c'è il fatto che i media, e l'abbiamo visto sia nelle elezioni del 2016 che nel 2020, lo hanno protetto e hanno attaccato i suoi avversari. Continua a farmi impazzire come Donald Trump continui a ricevere un trattamento di favore o il beneficio del dubbio. L'ho visto nella copertura dell'Iran, dove quello che è successo è stato un disastro totale per gli Stati Uniti e il mondo, perché dopo una guerra illegale e incostituzionale, l'Iran è uscito rafforzato e sarà una presenza più minacciosa nella regione. Quindi definire quello che è successo in qualsiasi altro modo mi sembra un altro favore a Donald. Quindi forse i media americani dovrebbero guardare i media internazionali per vedere come si fa. Perché in generale, anche se non ovunque, voi non fate sconti. Dite le cose come stanno e riportate fatti che i media americani non riportano affatto. Gli americani non sanno nulla di ciò che accade nel resto del mondo. Siamo estremamente ignoranti su queste cose. Quindi, da parte dei media, normalizzarlo, giustificarlo e dargli il beneficio del dubbio e non descriverlo accuratamente è stato tra le ragioni principali per cui siamo arrivati fin qui. Inoltre, è ingiusto nei confronti dei suoi avversari. Tutto ciò di cui abbiamo sentito parlare nella campagna elettorale del 2024 è stato il declino cognitivo di Joe Biden, quando si è ritirato dalle elezioni. Ma non abbiamo sentito nulla riguardo a Donald, benché io sostenga che fosse in condizioni psicologiche e cognitive ben peggiori di quanto lo sia mai stato Joe Biden. Questo per i giornali non è mai stato un problema. Sta iniziando a diventarlo soltanto adesso.
It's just starting to become an issue now.
Se avessi l'opportunità di parlargli, cosa gli diresti?
It's really funny, the very first interview I ever had.
È curioso. Durante la prima intervista che ho fatto, nel luglio, forse agosto 2020, mi fu fatta proprio questa domanda. Se vedessi Donald, cosa gli diresti? La mia risposta fu: dimettiti. Ma non si dimetterà, anche se glielo dico io. Penso che gli direi, e lo dico sinceramente perché penso che sia il motivo per cui siamo qui, vorrei dirgli che mi dispiace profondamente che nessuno lo abbia mai amato. Perché nessuno lo ha mai fatto e nessuno lo fa ora. E non lo dico per suscitare empatia o compassione verso di lui, ma perché è tragico. Ed è tragico anche per tutti noi.
That is tragic, and it turns out it's tragic for every single one of us as well.
Sei ancora in contatto con qualcuno della famiglia?
No, nobody.
No, nessuno.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@elpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e di consigliare questo podcast alle persone cui pensate potrebbe interessare. Vi ricordo anche che potete regalarlo anche alle persone non abbonate al Post pigiando sul tasto regala. E adesso, Mary Trump, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
I just watched Netflix documentary.
Ho appena visto un documentario su Netflix sulla Germania nazista e il processo di Norimberga, che consiglio vivamente perché dovremmo conoscere la nostra storia, che molti hanno dimenticato, e anche perché è allarmante vedere le somiglianze. Penso si chiami Processo al male, Hitler e i nazisti. Parla dell'ascesa al potere di Hitler e dello sviluppo della guerra, ma anche di come si sono svolti i processi di Norimberga. Quindi questo è il primo. Il secondo è un libro, tradotto dal polacco, si chiama Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, di Olga Tokarczuk. È bellissimo, brillante, generoso. Lei ha vinto il Nobel. E infine qualcosa di più leggero, una serie animata chiamata Blue Eye Samurai. È fantastica e uscirà la seconda stagione quest'anno. Davvero molto bella. Più leggera delle cose naziste e dei romanzi polacchi.
Lighter than... Nazis and Polish novels.
Mary Trump, grazie.
Thank you so much. This was great.
Grazie a te.